Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, come ogni giovedì dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo abbiamo incominciato l'ultimo ciclo di trasmissioni riguardante, cioè l'ultimo ciclo, il ciclo che stiamo facendo adesso, un commentario, una ricommentazione di quelli che sono gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici che furono praticamente l'ultimo baluardo davanti al quale si infranse la speranza pagana, cioè il paganesimo attraverso la stregoneria che si stava allora costruendo in questa forma, che stava arrivando dall'Oriente in questa forma, ha tentato l'ultima resistenza davanti all'avanzata del cristianesimo attraverso gli oracoli caldaici. Presi dai neoplatonici, questi oracoli caldaici furono interpretati attraverso il platonismo, attraverso il lavoro di Ammonio Sacca, di Plotino, di Porfirio, di Proclo, di Giamblico, eccetera, eccetera. Ebbene, seguendo le regole della stregoneria, che quando un percorso va a finire male, quando un percorso non riesce, è necessario ritornare alla fonte per riprendere il cammino laddove il cammino era stato interrotto, noi rispondiamo a questo bisogno. Noi riprendiamo gli oracoli caldaici e costruiamo un commentario. Qual è lo scopo del commentario degli oracoli caldaici o per gli oracoli caldaici? Lo scopo del commentario è quello di dimostrare, quello di far comprendere come sia Plotino che Porfirio che Proclo e altri, per quanto siano stati dei giganti nella filosofia, per quanto siano stati importanti nel loro tempo e nella loro epoca, in realtà abbiano deviato al punto tale la percezione del paganesimo da costruire le vere e proprie basi, le basi della propaganda, le basi dell'esistenza, le basi concrete su cui il cristianesimo si sviluppa. Il cristianesimo non si sviluppa per un dio pazzo, per il dio della Bibbia, non si sviluppa per il pazzo di Nazareth e per le sue oscenità che vengono raccontate nei Vangeli ufficiali. Queste non hanno nessun peso. Ciò che ha peso, invece, è il neoplatonismo che fornisce tutte quelle concezioni filosofiche, tutti quei concetti di cui il cristianesimo, dopo aver sconfitto il neoplatonismo, dopo aver massacrato i filosofi, ricordiamo Ipazia prima fra tutti, ma anche i filosofi che hanno appoggiato, dei neoplatonici che hanno appoggiato Giuliano, il cosiddetto l'apostata, cioè, dopo averli massacrati letteralmente, si appropria del pensiero del neoplatonismo e lo usa. Perché il cristianesimo può usare il pensiero del neoplatonismo per costruire il proprio pensiero filosofico? Chiaramente non il pensiero che viene dato alla gente, che viene smerciato a chi non si può difendere, a chi può essere torturato, messo in galera, eccetera, ma diciamo così al pensiero dotto. Perché i neoplatonici affrontano gli oracoli caldaici con i concetti del cristianesimo. Ammonio Sacca, prima di diventare pagano, attraverso la lettura di Platone, lui era cristiano. E così Porfirio, così probabilmente anche Plotino. Cioè, molti di loro avevano delle basi cristiane e dal cristianesimo sono passati al paganesimo attraverso la filosofia greca, attraverso il pensiero greco. Ma il pensiero greco era già un pensiero cristiano. Il pensiero greco era già diverso dal cristianesimo, o meglio, il cristianesimo se n'era appropriato al punto tale da piegarlo ai propri bisogni. Nella trasmissione di oggi parleremo del secondo e del terzo frammento. Vi ricordo che io seguo la traccia dei frammenti, come è stata usata, come è stata messa, pubblicata da un tale. No? Cioè quella che abbiamo trovato nella Bur, che è stata pubblicata, vediamo un attimo se trovo anche il nome dello scrittore. Sì, abbiamo trovato dalla Bur nei Tascabili, non c'ho il nome dello scrittore che ha fatto la traduzione degli oracoli. ma ha fatto qualcos'altro, cioè Angelo Tonelli, cioè non ha semplicemente fatto la traduzione degli oracoli, ma ha dato una disposizione agli oracoli e ai frammenti oracolari, ricordo che ci sono rimasti solo frammenti, che è stata quella disposizione che ha afferrato la mia attenzione e che mi ha costretto a lavorarci. Pertanto soltanto nella versione di Tonelli noi stiamo lavorando. E il frammento, oggi tratteremo il frammento 2 e il frammento 3, con una precisazione che faremo a proposito di un concetto fondamentale e che ci distinguerà sia dal cristianesimo che dal neoplatonismo, di cui alcuni pezzi dopo ve li leggerò. Il frammento 2 dice: completamente rivestito del colmo di una luce risonante, armato anima e mente di una forza come una spada tricuspide, getta nel cuore il simbolo della molteplicità come un grido di guerra. Non ti aggirare per canali di fuoco disperdendoti, ma concentrandoti. Abbiamo già visto l'altra volta il concetto di intuire e intuibile, la passione per intuire, cioè l'articolazione dell'intuire, ci permette di uscire dalla ragione per afferrare dall'intuibile che ci circonda. Nello stesso tempo noi siamo intuibile rispetto all'intuire che ci sta circondando. Per cui abbiamo già una relazione dialettica che già l'altra volta abbiamo messo in risalto, no? Oggi invece l'intuire non è uno strumento che si può prendere ed usare come dato, ma deve emergersi facendosi largo nei meandri dell'oscuro in cui la ragione lo ha cacciato. La ragione, per impossessarsi dell'essere umano, ha distrutto la sua capacità di intuire. Cioè la descrizione ha distrutto la capacità di intuire. Cioè, io sono la ragione, io sono la padrona, dice. Usare l'intuizione per affrontare il circostante significa aver affrontato un processo mediante il quale la ragione è stata allontanata dal dominio dell'essere umano dopo che l'essere umano ha sconfitto i fantasmi che la ragione stessa ha messo a guardia dei suoi confini. Vi ricordate i fantasmi della ragione? Nel crogiolo dello stregone, nel crogiolo del male, vi ho fatto un elenco a proposito della pincola, dei fantasmi della ragione, cioè la storia della pincola, donne che corrono coi lupi, no? Abbiamo preso quelle storie per definire alcuni fantasmi della ragione. L'immane lotta che l'essere umano ha dovuto affrontare contro il proprio padrone, cioè la ragione, lo ha portato a rivestirsi di una luce risonante. Che cos'è una luce risonante? È la costruzione del corpo luminoso. È la possibilità data alla sua coscienza di sé di poter agire attraverso l'intuito per poter spaziare nell'intuibile. La lotta che l'essere umano ha ingaggiato contro la propria ragione ha armato la sua anima e la sua mente. In altre parole, ha costruito il suo corpo luminoso e nello stesso tempo gli ha fornito gli strumenti attraverso i quali muoversi nello sconosciuto che lo circonda. Lo sforzo che ha fatto per spodestare la sua ragione dal dominio di se stesso lo ha armato di armi formidabili, come una spada tricuspide. Ha armato la propria coscienza di sé di tutti gli sforzi che ha fatto per rivestirsi di una luce risonante e può gettare nel cuore il simbolo della molteplicità. Questo passo è difficile da interpretare se non perché è una visione pagana dell'universo. L'universo, come noi oggi lo conosciamo, è un insieme di coscienze di sé che tendono ad espandersi. Nella percezione alterata, ottenuta mediante i sensi del corpo luminoso, liberati dalla costrizione della descrizione della ragione, si percepiscono tutte le coscienze di sé e del circostante, le loro tensioni, la loro volontà, le loro determinazioni. La diversità e la molteplicità caratterizza quella percezione del mondo dove la ragione tende ad appiattire tutto per poterlo descrivere. Il riconoscimento della molteplicità, sia dell'intuibile che ci circonda, sia di quanto cresce dentro di noi e ci forma, è un grido di guerra che l'individuo rivolge al mondo che lo circonda. È il grido di guerra che dice: io sono, io esisto. Mentre questo grido di guerra viene lanciato alla molteplicità del circostante, l'intuibile riconosce la presenza dell'essere umano, lo riconosce come parte del suo intuibile, con cui costruire le relazioni per diventare eterno mutamento dopo mutamento. L'intuibile si mette al servizio dell'intuito per alimentare l'intuito stesso, che mentre si alimenta, alimenta l'intuibile. Questa è la relazione dialettica che c'è nel paganesimo. Così l'essere umano ha trasformato la sua esistenza in una sfida il cui scopo è costruirsi nell'infinito. Il frammento conclude con un avvertimento: quando questo succede, non disperderti nella molteplicità che vedi, ma compattati, concentrati, segui movimento dopo movimento, non agire come se tu fossi ragione che vuole impossessarsi di tutto, ma compatta te stesso per muoversi, nuotare, agire nel tutto. Sviluppa il tuo potere di essere attraverso la tua concentrazione, non tentare di appropriarti di tutto come farebbe la tua ragione. Il mondo nuovo, l'intuibile che percepisci, risponde a leggi diverse da quelle che la tua ragione ha tentato di importi, risponde alle leggi del potere di essere di cui sei parte. Concentrati, compattati, non disperderti. I canali di fuoco sono le coscienze di sé che incontri, sono gli dèi che incontri mentre ti sei fatto Dio. Non sei padrone degli dèi, sei uno di loro e con loro puoi costruire le relazioni. Anche se gli dèi si mettono al tuo servizio per consentirti di costruirti, non sei il loro padrone, ma sei uno di loro e a tua volta devi metterti al loro servizio trasformando te stesso in un intuibile. E questo è il commento al secondo frammento. Ora passiamo al terzo frammento degli oracoli caldaici. Dice il terzo frammento: il padre sottrasse se stesso, senza neppure racchiudere la sua potenza noetica, il fuoco che gli è proprio. E sul terzo frammento, dopo il commento, faremo tutta la trasmissione. Perché? Perché qui c'è un concetto che è spaventoso per gli effetti che ha avuto sulla storia, ma è importante per definire il paganesimo, ed è il concetto di padre, e adesso lo vedremo. Il commento intanto. Il problema per tutti coloro che trattano di filosofia e religione non è ciò che è nel primo istante dell'universo, ma nel secondo istante dell'universo. Il problema su cui discutere non è la fonte da cui l'universo come noi lo conosciamo procede, ma bensì la consapevolezza dell'universo nel secondo istante di vita. Se il primo pensiero fu la consapevolezza della necessità della trasformazione, nella quale intervenne la volontà soggettiva, nel secondo momento non c'è più consapevolezza, non c'è più coscienza di sé, non c'è più volontà, non ci sono più determinazioni. È l'esistente che va verso la ricostruzione della coscienza universale. È l'esistente che torna a formare il padre pronto ad un altro ciclo. Ma in questo presente non c'è la volontà della trasformazione del primo momento, non c'è la coscienza di sé del primo momento, non ci sono le determinazioni e le necessità del primo momento, e dunque non esiste una coscienza da considerare, un padre, inteso come coscienza creatrice, da considerare, una volontà da considerare, ma c'è solo il presente che marcia nell'infinito dei mutamenti per la ricostruzione della coscienza universale. Un presente che assume su se stesso, in quanto composto da un numero di dei, da un numero infinito di dei, la volontà e la responsabilità della costruzione della propria esistenza per diventare eterno. È dunque rimasto il fuoco capace di costruire la coscienza e la consapevolezza nel momento in cui trova condizioni favorevoli, ma è scomparsa la coscienza generatrice, non è mai esistita. Perché dunque ricordare Mani? Lo ricordate? Io nel Sentiero d'Oro, scusate. Nel Sentiero d'Oro io vi ho parlato di questa divinità romana che sono Mani. Mani è l'unità generatrice iniziale che va dimenticata. Perché? Perché Mani è quell'attimo e in quell'attimo Mani si consuma. Chi ha il Sentiero d'Oro conosce perfettamente questo concetto. C'è una divinità che non deve essere ricordata perché altrimenti si trasforma in mania, in maniacale. si ricorda Mani soltanto per distruggere la capacità della coscienza presente di germinare se stessa, diventando eterna, cortocircuitando la sua attenzione su Mania, costruendo in questo modo la sua distruzione. Cosa significa il padre sottrasse se stesso? Significa che il padre è distrutto annullando la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. Significa che nell'esistente, in qualunque modo lo percepiamo, non esiste una coscienza di sé originaria dell'esistente stesso. Il Big Bang è stata la distruzione, ma è stata la distruzione della coscienza. Non esiste la coscienza creatrice, non esiste una coscienza determinatrice. Gli oracoli dicono che il padre sottrasse se stesso senza neppure racchiudere la sua potenza noetica, nella sua potenza noetica il fuoco che gli è proprio. Cos'è la potenza noetica? Col termine noetico noi lo useremo tantissimo, cioè nel commentario degli oracoli caldaici useremo moltissimo il termine noetico. E il termine noetico viene da nous. Nous sta per significare mente. Mente nel senso di intelletto, ragione, senno, perspicacia, spirito di prontezza. Però nous sta anche come pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare e giudicare, sentimento. Bene. Questa ultima affermazione, cioè pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare e giudicare, è il senso con cui noi chiamiamo potenza noetica. Cioè la potenza noetica, che altro non è che il potere di essere in pratica, quello che ve l'ho sempre detto, ripetuto un milione di volte, sta a significare nous, sta a significare il potere di essere in realtà. Dunque, vediamo un attimino dove sono arrivato. Cosa significa il padre sottrasse se stesso? Significa che il padre ha distrutto, annullato la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. Significa che nell'esistente, in qualunque modo lo percepiamo, non esiste una coscienza di sé originaria dell'esistente stesso. Non esiste la coscienza creatrice, non esiste una coscienza determinatrice. Gli oracoli dicono che il padre sottrasse se stesso senza neppure racchiudere nella sua potenza noetica il fuoco che gli è proprio. La potenza noetica sta ad indicare un insieme di qualità che vengono definite come mente, nel senso di intelligenza, ragione, senno, perspicacia, spirito, come velocità di risposta. Inoltre si intende pensiero, intenzione, progetto, scopo, modo di pensare, giudicare, sentimento, eccetera. Il tutto come potenza infinita. La progettualità associata, assoluta, il pensiero assoluto, lo scopo assoluto, l'intelligenza assoluta. Il fuoco che gli è proprio è la sostanza attraverso la quale queste qualità si esprimono. La sostanza e la potenza noetica negli oracoli caldaici stanno ad indicare il padre, ma il padre ha sottratto se stesso, ha disperso il fuoco che gli è proprio, dissolvendo in questo modo la sua potenza noetica. L'esistente, generato da un possibile padre, vive e prospera in assenza del padre. Il padre non esiste in quanto ha sottratto se stesso. Cosa rimane dunque? Il fuoco delle coscienze nel presente, il nous delle consapevolezze che attraverso la sequenza dei mutamenti espandono se stesse nel circostante, iniziando il loro cammino nell'eternità per formare la coscienza di sé universo. Il padre che, compattando il fuoco della consapevolezza universale, ricostruisce la sua potenza noetica. E questo è il concetto fondamentale del paganesimo, dove è il presente che costruisce la coscienza universale. Gli oracoli caldaici vanno interpretati partendo da questo. Vi sono frasi mancanti e spezzoni che dovrebbero essere integrati, ma quello che i mutamenti ci hanno fatto pervenire è quello che noi usiamo per interpretare quanto ci circonda. L'interpretazione serve per mettere in bocca a qualcuno qualche cosa che costui non voleva dire o avrebbe detto in maniera diversa. Plotino è stato sconfitto. I cristiani hanno preso il suo pensiero e lo hanno usato per costruire sottomissione. L'apprendista stregone torna alla fonte per abbeverarsi. La fonte è come il crocicchio dal quale si era girato per prendere una strada. La strada ha portato un baratro. Non tutti sono morti cadendo nel baratro. Qualcuno ha trovato un appiglio. Aggrappandoci a quell'appiglio, qualcuno è uscito dal baratro ed è tornato indietro per quella strada. È tornato al crocicchio, è tornato alla fonte. Non ha trovato una fonte gorgogliante di forza e di vita. Ha trovato un piccolo zampillo che ancora gettava l'acqua della conoscenza e della consapevolezza. L'apprendista stregone allunga le mani e raccoglie l'acqua di quel zampillo, la porta alla bocca e con quel che resta della conoscenza imbocca una nuova strada. L'acqua che egli ha bevuto lo ha attraversato. Gli racconta storie e leggende nelle quali c'era un tempo in cui molti esseri umani assaporavano la conoscenza senza curarsi di trasmetterla, senza curarsi di come qualcuno l'avrebbe interpretata. Quel tempo non è più. Quei guardiani non conoscevano il tesoro che custodivano, non conoscevano la sequenza dei mutamenti che la loro negligenza avrebbe favorito. Ora rimane solo uno zampillo dal quale attingere e un duro cammino da percorrere. L'apprendista stregone prende quello zampillo, ascolta le voci dei Lari, danza con la ninfa e, cavalcando come un Don Chisciotte, percorre seguendolo un nuovo sentiero. Sento già le voci. Quella tradizione era sbagliata. Trovato un nuovo frammento che invalida l'interpretazione. I vari frammenti sono combinati in maniera sbagliata. Il senso dei frammenti è stato travisato. L'importante è che non venga travisato il senso della vita. Quando ci si immerge nei mutamenti tutto è chiaro. Quando si riporta alla ragione tutto diventa complicato e oscuro. La sfida non viene vinta nell'interpretazione, ma nella capacità attraverso questa di incidere nella vita. E questo è il commento del terzo frammento. Nel terzo frammento però c'è il termine padre. E col termine padre andremo avanti fuori dal commento degli oracoli caldaici per definirlo il termine padre. Allora, voi sapete che esistono delle teorie, no? Delle teorie filosofiche che partono da un concetto importante, che loro lo ritenevano importante, ed è il concetto causa-effetto. Causa-effetto, che è un processo chiave, è un movimento chiave dal quale prende il via ogni cosa esistente. Bene, per il concetto causa-effetto è importante che ci sia una causa prima. Una causa prima, cioè una causa incausata, che dà il via a tutti i fenomeni che a loro volta diventano cause e dà via all'intero processo. La causa incausata, secondo quel sistema di pensiero, toglie agli oggetti, all'esistente, le loro prerogative, le loro specificità, per essere dipendenti dalla causa incausata. Cioè la causa incausata è la causa determinatrice di tutto l'esistente. Questo non è un concetto pagano. Perché non è un concetto pagano? Perché noi abbiamo detto che nel paganesimo ogni coscienza di sé è un Dio che attraverso la propria volontà e le proprie determinazioni tenta di diventare eterna. Allora nel paganesimo il concetto fondamentale è il presente, è ciò che esiste, ciò che viene percepito in questo momento. Il concetto fondamentale è il concetto del libero arbitrio. Il libero arbitrio che come definizione esiste soltanto all'interno del pensiero pagano. Cioè il libero arbitrio come adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Bene. Per fare questo, per enunciare questo principio del paganesimo, che noi abbiamo enunciato fin dalle primissime, la prima trasmissione da questa radio, è necessario partire dal presupposto che ogni oggetto, ogni coscienza in questo momento sta tentando di costruire se stessa. Soltanto partendo da questo presupposto abbiamo ogni coscienza che, adattando se stessa, si adatta soggettivamente, attraverso le proprie determinazioni, a qualunque oggettività essa incontra per vivere al meglio, per costruirsi al meglio, per svilupparsi al meglio. Questo concetto di adattamento soggettivo alle variabili oggettive è un concetto che squalifica completamente tutta la relazione causa-effetto. Si può obiettare, ma esistono delle cause che costruiscono le condizioni presenti e le condizioni presenti a loro volta sono cause che costruiscono le condizioni che vengono dopo. Questa è un'obiezione che è fattibilissima. Il problema è un altro, che nella sequenza delle cause si arriva alla causa prima formatrice dell'universo, che è la causa incausata, che dà il via all'intero universo. In realtà non esiste una causa prima, ma esiste la materia o l'energia vitale che ha delle leggi proprie, che ha delle forze intrinseche, che ha delle qualità proprie. Cioè, se l'universo è oggi come è oggi e io sto parlando da questa radio, è perché l'energia vitale, attraverso le sue trasformazioni all'inizio dei mutamenti, cioè all'inizio del tempo, aveva delle qualità specifiche. Come direi oggi, l'acqua ha delle qualità, l'aria ha delle qualità, la terra ha delle qualità. Bene, queste qualità specifiche, attraverso un processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive, hanno prodotto ciò che c'è ora, e le trasformazioni di ciò che c'è ora attraverso un processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive costruiranno il futuro. Per cui non esiste causa ed effetto, ma esistono leggi all'interno degli oggetti, leggi all'interno delle cose, date dalla qualità delle cose stesse, che attraverso le loro relazioni, e sono sempre relazioni dialettiche, vanno a trasformare il presente e a modificare il presente. Questo cos'è che ci consente? Ci consente di dire che agendo attraverso la nostra volontà, attraverso le nostre determinazioni, all'interno di quelle leggi, all'interno di quei processi di adattamento, noi possiamo modificare il presente, possiamo modificare le trasformazioni per migliorare il nostro modo di vivere, per migliorare i nostri mutamenti, per migliorare il nostro sviluppo. E allora, a quel punto, il termine padre come va interpretato? Non rispondo alle telefonate, ripeto ancora. Il termine padre come va a modificare in queste condizioni dal punto di vista del paganesimo? Cioè, quali sono le condizioni che hanno portato gli stregoni, probabilmente Giuliano il Teurgo, il Giuliano il Caldeo o qualcun altro prima, a formulare il concetto di padre all'interno di queste condizioni? Perché in tutti gli oracoli caldaici, e questo vale anche per Tommaso Didimo, ricordo che non rispondo alla telefonata finché non sono abbastanza finito, specialmente in Tommaso Didimo, che avevo già, ho già trattato, ma che non ho ancora presentato in questa radio, il termine padre va letto e inteso come la fonte che genera. La fonte che genera non è la sostanza di cui è composto l'universo, cioè l'energia vitale, ma le forze intrinseche di cui è portatrice, cioè le sue qualità. E le sue qualità intrinseche dell'energia vitale sono due: necessità e intento. Il termine padre all'interno della stregoneria sta a indicare due cose: necessità e intento. Queste forze favoriscono la nascita della coscienza di sé, che sommando la propria volontà espandono le proprie determinazioni, nasce il Dio. Cioè, quando la coscienza, quando una frazione di energia vitale, rispondendo alla spinta di necessità, si trasforma da incosciente a cosciente, cioè obbedisce agli stimoli di intento e passa dall'inconsapevolezza alla consapevolezza e distingue se stessa dal mondo circostante, nasce il Dio. Ogni essere è un Dio figlio di necessità e intento. Dove necessità è il movimento come qualità dell'energia vitale e l'intento è la tensione che spinge l'energia vitale a trasformarsi da non cosciente in cosciente, consapevole, portatrice di bisogni e di volontà. Il termine padre non sta ad indicare un essere cosciente, ma sta a indicare necessità e intento. Per cui ogni volta che noi negli oracoli caldaici troveremo il termine padre, dobbiamo identificarlo con necessità e intento. Quando nasce la coscienza, quando la coscienza riconosce se stessa e si separa dal mondo oggettivo, dall'oggettività in cui lei si sviluppa, alla necessità che l'ha portata a nascere, somma via via progressivamente sempre più forte la propria volontà. Sommando la propria volontà a necessità, finché dopo la sua stessa volontà diventa la sua stessa necessità di esistenza, cioè la sua stessa necessità di esistenza si esprime attraverso la sua stessa volontà, questa coscienza si fa un Dio. Questo è il processo all'interno del quale nel paganesimo politeista si passa alla costruzione del presente. Non dunque un rapporto fra causa ed effetto, ma leggi fisiche, le qualità all'interno della materia. Oggi parliamo di materia perché noi siamo essenzialmente di materia e ci percepiamo come materia, a dire la nostra coscienza, ma elementi della qualità di cui l'energia vitale, mattone base dell'universo, è portatrice, come l'acqua delle qualità, come la terra delle qualità, come l'aria delle qualità. E noi ci adattiamo all'aria. Gli esseri umani, cioè gli esseri della natura, esistono su questo pianeta perché l'aria ha delle qualità. Se l'aria, anziché essere composta di ossigeno, fosse stata composta di anidride carbonica, la vita come oggi la conosciamo su questo pianeta non ci sarebbe stata o si sarebbe sviluppata per altre vie. Per cui le qualità intrinseche dell'aria ha costruito un sistema oggettivo in cui gli esseri della natura si sono adattati, si sono sviluppati, cioè adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Per cui ricordate sempre, ogni volta che incontreremo il termine padre, parleremo sempre di necessità e intento, perché al veggente queste forze appaiono come forze generatrici della vita. Per cui non è un padre che crea, ma sono delle forze che attraversano come qualità l'energia vitale e che trasformano l'energia vitale da inconscia a cosciente, al di là della forma e dei mezzi attraverso cui questo avviene. Possono essere vortici di energia, possono essere pianeti, possono essere galassie, possono essere virus, possono essere esseri della natura, può essere il generare i figli, può essere il fare uova, non ha o i semi degli alberi, non ha nessuna importanza. L'importante è che l'energia vitale passa da una forma inconscia, inconsapevole di se stessa, a una forma cosciente. E detto questo, spero che sia chiaro, perché al veggente necessità e intento appaiono come consapevolezze che creano, come coscienze che creano, e specialmente tanto più il veggente vicino a condizioni filosofiche del creatore le vede come coscienze creatrici, ma non sono coscienze creatrici perché attraversano ogni esistente. Passiamo invece a definire il concetto del panteismo, perché anche il panteismo ha un altro concetto che si diversifica in modo assoluto dal paganesimo. Cosa vede il veggente quando altera la percezione? Vede la luce dell'energia vitale, cioè l'energia vitale ha uno splendore. Perché? Perché noi siamo fatti di energia vitale, per cui dobbiamo trovare la cosa bella rispetto a noi stessi, cioè ciò che ci piace, altrimenti la vedremo in forma diversa. L'energia vitale si vede sempre come splendore. Bene, se l'individuo è condizionato, se l'individuo che altera la percezione è condizionato a pensare allo splendore come a Dio, come a qualcosa di assoluto, come a qualcosa di grandioso, come a qualcosa di immenso, come è in effetti l'energia vitale, ma un conto è l'energia vitale in se stessa e un conto è la nostra proiezione di immagini del nostro immaginario rispetto all'esterno, bene, quel veggente vedrà l'energia vitale essere parte di ogni oggetto esistente. Cioè qualunque cosa esiste in questo momento, in qualunque parte dell'universo, è fatta di energia vitale. E allora il veggente dice, se ogni cosa è fatta di energia vitale, quel veggente dirà, ogni cosa è Dio, è una parte di Dio, è una parte dell'assoluto. Ma è vero che ogni oggetto esistente è fatto di energia vitale, ma ogni oggetto esistente non è fatto di consapevolezza. Quello che a noi interessa non è la struttura, il mattone base dell'esistente, della materia, dell'energia vitale, cioè l'energia vitale come struttura, ma ci interessa la coscienza, la consapevolezza che quella struttura produce. Se io dico Dio, il Dio padrone, il Dio è Dio padrone perché ha delle volontà, ha delle determinazioni, ha una coscienza, ha degli scopi, ha delle azioni che incidono sugli esseri umani. Se non ha scopi, se non ha coscienza, se non ha determinazioni che incidono sugli esseri umani, che cazzo se ne frega il fatto che ci sia Dio? Cioè non se ne frega assolutamente niente. Io posso dire che l'energia vitale è Dio, ma è muta, non risponde ai miei richiami, è lontana, è distante, non ha coscienza, non ha consapevolezza, non ha spessore esoterico o esoterico, non ha nulla, è soltanto immota, cioè si muove per necessità, però aspetta il momento opportuno per trasformarsi in coscienza. Allora a quel punto io non posso dare una definizione di Dio all'energia vitale, perché io do definizione al Dio a una coscienza, qualunque essa sia, anche al virus, il batterio, un essere di energia, ma do la definizione di Dio a una coscienza che tenta di diventare eterna. E allora cosa vede il panteista? Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate finché non ho finito, e ho finito quando passo alla rassegna stampa, se qualcuno interessa. Cosa vede il panteista? Il panteista vede l'energia vitale che attraversa ogni oggetto e dice quello è Dio, ogni oggetto è una parte di Dio. Ma questo è un errore, perché non esiste un assoluto che è espresso dai singoli oggetti, ma esistono i singoli oggetti e le singole coscienze che esprimono se stesse. Ed è questo ciò che ci differenzia dai panteisti. Cioè i panteisti trovano l'assoluto negli oggetti e loro trasformano l'energia vitale in Dio, chiamano l'energia vitale Dio. A noi ciò che ci interessa è la coscienza, è la coscienza e la consapevolezza, è lo sviluppo della coscienza e della consapevolezza. Per questo noi siamo pagani, non siamo panteisti. Ora, per farvi capire un concetto attraverso il quale il concetto di Dio è stato in realtà, cioè del Dio in cui voi credete, cioè la maggior parte delle persone che si dicono cristiane, hanno un'immagine di Dio. Però l'immagine di Dio in cui le persone credono, in cui che le persone immaginano, non è mai il macellaio di Sodoma e Gomorra. Perché io ho sempre attaccato duramente il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Perché questi sono le unità centrali della repressione sociale e del condizionamento educazionale nei confronti dei bambini. I bambini vengono messi in ginocchio e stuprati, stuprati nel loro divenire, stuprati nella loro costruzione di se stessi. Lo stupro fisico poi è soltanto una variante schifosa, ma il cattolicesimo stupra i bambini, il cristianesimo, proprio per gli insegnamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth. Ma chiaramente se questi insegnamenti fossero gli unici insegnamenti che ha il cristianesimo, con cui il cristianesimo si presenta, il cristianesimo sarebbe già stato preso a calci. Allora proviamo un attimino a vederci cosa dice Plotino a proposito della potenza demiurgica. Che cos'è per Plotino il demiurgo? Vi ricordate, io l'altra volta vi ho detto che il demiurgo è una costruzione che fece anche Platone per far capire alle persone la trasformazione dal mondo delle idee al mondo sensibile. Una trasformazione che io non accetto, però Platone, per riuscire a far capire ai suoi contemporanei la creazione dalle idee al mondo sensibile, inventò questa figura del demiurgo. Dopo questa figura ha preso sempre più piede, finché è nata l'idea del demiurgo in quanto creatore, che poi è stata identificata con Dio e poi gli gnostici hanno fatto i loro passaggi, insomma. Allora vediamo un po', che cos'è per Plotino il demiurgo? Dove, in quale delle ipostasi risiede la potenza demiurgica, cioè creatrice? Anche su questo punto le risposte sono molteplici e non univoche. Che l'intelligenza sia demiurgica lo troviamo affermato più volte. Si parla di un'intelligenza produttrice artefice cui l'anima segue. Anche in, e lasciamo perdere i riferimenti a numeri, si parla del demiurgo come la potenza dopo di cui viene o da cui deriva successivamente l'anima che tutto regna nel mondo. La gerarchia è delineata con maggior precisione in un tratto più tardo, l'anima dell'universo è volta verso l'alto, verso quel divino colmandosi del quale diviene potenza produttrice. Al di sopra di sé, essa ha la parte superiore dell'anima a cui l'intelligenza comunica la fonte. Ancora al di sopra vi è l'intelligenza demiurgo, fonte delle forme, e tuttavia l'azione demiurgica è propria dell'anima ed è l'anima che la esplica nella realtà. E questo concetto è un concetto plotiniano. Ma andiamo ancora più avanti. Leggiamoci cosa dice Porfirio nella lettera a Marcella. Sì, certo, la tradizione filosofica dice che dovunque e interamente la divinità è presente, ma che un tempio le è stato consacrato presso gli uomini il pensiero, soprattutto quello del saggio, ed esso solo, e che l'onore conveniente a Dio gli è reso da colui che più di tutti ha conosciuto Dio, e questo è naturalmente soltanto il saggio, il quale deve onorare la divinità con la saggezza e con la saggezza prepararle nel suo spirito il tempio, adornandolo con l'intelletto, statua vivente di Dio che vi ha riflesso la sua immagine. Dio non ha bisogno di niente, il saggio soltanto di Dio. E così via, che non diversamente potrebbe divenire bello e buono se non pensando il bene ed il bello che derivano dalla divinità, né diversamente potrebbe divenire un uomo sventurato se non facendo della sua anima la dimora dei demoni malvagi. E così. E questo è Porfirio nella sua lettera a Marcella. Ma andiamo ancora avanti. Sempre di Porfirio, abbiamo una serie di sentenze in cui dice: il Dio è ovunque, perché in nessun luogo, la mente è ovunque, perché in nessun luogo, anche l'anima è ovunque, perché in nessun luogo. Ma il Dio è ovunque e in nessun luogo rispetto a tutte le realtà che da lui conseguono. La mente che è in Dio è anch'essa ovunque e in nessun luogo rispetto alla realtà che ne conseguono. L'anima che è nella mente in Dio è ovunque e in nessun luogo rispetto al corpo. Il corpo infine è nell'anima, nella mente e in Dio. E come tutte le cose, esseri e non esseri, vengono da Dio e solo in Dio. E così via. E questa è la sentenza numero 29, tratto da Garzanti, Sentenze Porfirio. Ma andiamo ancora avanti. Scusate, ma ho fatto un po' di casino qui attorno. Dice: se per Plotino l'uno è superiore all'essere e l'essere da parte sua coincide col pensare all'intelligenza, allora uno è superiore anche all'intelligenza, pertanto per Plotino l'uno non è intelligenza essendo ad essa superiore, e se non è intelligenza non pensa. Questa è la più radicale differenza fra la teologia neoplatonica e quella aristotelica, che concepisce Dio come pensiero di pensiero. Porfirio, che intende dimostrare la sostanziale unità del pensiero platonico aristotelico, afferma il contrario del maestro, che anche l'uno è una sorta di intelligenza assoluta in cui non si distinguono conoscente e conosciuto, e così via. Cioè, praticamente tutto quello che vi insegnano della filosofia di Dio che non sia la becera Bibbia o i beceri Vangeli, voi lo trovate da Plotino, da Porfirio, da Proclo, da Giamblico e da tutti quelli che erano i neopagani, no? Detto questo, abbiamo allora capito questo. Porfirio, Plotino e Proclo stavano costruendo il Plotino, Porfirio e Ploco stavano costruendo il cristianesimo. La base del loro pensiero, cioè loro si facevano pagani su due cose fondamentali: i lavori di Platone, la filosofia platonica, che noi sappiamo quanto dopo è diventata importante. Pronto?
Pronto?
Sì?
È Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao. Io volevo solo farti una domanda, Claudio. Quegli esseri infami che stanno morendo da una parte e dall'altra, perché sono infami in confronto del Dio, questi esseri microcefali che stanno morendo da una parte e dall'altra, vecchi, donne, bambini, infami, meno infami, buoni, cattivi, chi devono ringraziare? Quale Dio devono ringraziare? Quel Dio infame che non si è mai fatto vedere?
Il loro, sì.
Dimmelo, chi è che devono ringraziare questi qua? Sono tutti porci, cattivi, sono schifosi, sono immondi.
Mi sta proprio
questo
di
io mi chiedo.
Bella domanda.
Una domanda semplicissima, io non vado a chiedere chi è buono, chi è cattivo, dove è il merito, il demerito, dove c'è il giusto o il non, o lo sbagliato. Io chiedo solo chi devono ringraziare, quel Dio infame che non si è mai fatto vedere. Ciao Claudio.
Ciao Gianpaolo, ciao ciao.
La domanda di Gianpaolo è sempre molto acuta e sensibile rispetto al mondo che ci circonda. Allora, mi sembra che siano chiare le differenze che ci sono fra paganesimo da una parte, il cristianesimo dall'altra e Plotino, Porfirio insieme ai cristiani, cioè non abbiamo grandi differenze fra le due cose. Anche se Plotino e Porfirio chiaramente criticavano i Vangeli, criticavano la Bibbia, criticavano perché la Bibbia faceva schifo, chiaramente. Non è che ci siamo, cioè non è che lo sto dicendo io che la Bibbia fa schifo dal punto di vista degli esseri umani, vengono solo ed esclusivamente macellati. Fa schifo anche il Gesù dei cristiani, perché? Perché è un miserabile, un ignorante. Sì, pronto? Sì?
Sì, ancora quel ragazzo che gli era che te gasso sostituio ti quando che te ieri
sì, ma non è andato, sta lavorando lui adesso.
Viene ancora?
Sì.
Perché mi trovo a parlare molto bene con lui.
Va bene, d'accordo.
Grazie.
Ciao.
Francesco tornerà quando può, insomma, perché è impegnato per questioni di lavoro. Per cui abbiamo capito quali sono le differenze. Nel paganesimo il padre è inteso come necessità e intento, cioè le forze, le qualità dell'energia vitale, le quali forze spingono l'energia vitale a passare dall'inconscio al cosciente, al consapevole. E questo si contrappone allo stesso pensiero, alla stessa filosofia di Plotino e di Porfirio e di tutti gli altri, i quali invece stavano tentando di costruire un pensiero diverso da quello che è il Dio biblico, da quello che è il pazzo di Nazareth, perché faceva veramente schifo e ci hanno provato a dare una condizione nobile. Naturalmente hanno perso la guerra combattendo, cioè hanno combattuto la loro battaglia e l'hanno persa. L'hanno persa e il cristianesimo cosa ha fatto? Si è appropriato del loro pensiero e lo ha venduto, cioè lo ha usato per mascherare l'orrore della Bibbia, l'orrore dei Vangeli ufficiali. Questo è in sintesi il discorso. Bene, noi siamo arrivati al terzo frammento e andiamo avanti con i frammenti la prossima volta. La prossima volta parleremo della potenza e con esso il nous che adesso promana. Parleremo ancora del padre, andremo avanti ancora parecchie volte e parleremo ancora della triplicità, la triplicità che nel paganesimo è fondamentale, necessità, intento e volontà. L'intento, la necessità e la volontà trasformano una coscienza in un Dio, tanto più la volontà riesce a scalzare le necessità, cioè sovrapporsi a necessità, tanto più quella coscienza diventa un Dio e percorre i propri mutamenti nell'eternità. Bene, io ho finito l'esposizione e adesso comincio la rassegna stampa, per cui se volete telefonare 700 700 708 38, se non telefonate mi va benissimo. Allora, perché mi va benissimo se non telefonate? Beh, spero qualcuno telefoni sapendo quello che... Sì, pronto? Questo è il motivo. Vediamo un attimino la rassegna stampa di oggi, no? Allora, dalla Repubblica. Sì, pronto? Sì?
Ma a che ora che ti rientri in istituto?
Eh?
A che ora che ti rientri in istituto stasera?
Non rientro in istituto io mai.
Ma hai dato tutte le pastiglie? Te hai dato qui a verde prima, no? Qui
sì,
a,
sì,
qui
sì,
a verde.
Ok, ciao.
L'imbecillità è sempre assoluta. Non c'è nessun problema. Dalla Repubblica del 6 aprile 1999, Galilea, battaglia di religione. Scontri a Nazareth tra arabi, cristiani e musulmani. Pronto? Eh, l'opera dovrebbe essere, allora praticamente i cristiani vogliono farsi un grande parcheggio buttando giù una moschea. C'è, pronto?
Pronto?
C'è?
Speriamo che tua mamma non sia più feconda, eh?
Perfetto. Un aspro conflitto religioso ha bagnato di sangue la Pasqua in Terra Santa, ma questa volta non si tratta di lotta tra arabi e ebrei. La città di Nazareth, nel nord di Israele, è da due giorni il teatro di violenti scontri fra arabi di fede islamica e arabi di fede cristiana. Domenica gli incidenti hanno causato 30 feriti. Sì, pronto?
Ciao Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Voglio rincarare la dose. Io sono colpevole molto di più di quelli che stanno morendo. Allora quel Dio bastardo mi fulmini al momento. Vi va bene questo, cari cattolici? Va bene, sto arrischiando, sono qui pronto. Perché è giusto che io muoia bruciato, tanto io ho le stesse colpe di quelli che stanno morendo lì. Avete capito, da una parte e anche dall'altra. E io mi auguro in questo momento di venire fulminato dal vostro Dio. Avete capito? Mi sono spiegato, sono qui che aspetto. Più di così non posso dire, perché non ho altro che la vita.
Sì.
Va bene questo. Ciao Claudio.
Ciao bello, ciao.
Sì, i cattolici non hanno mai avuto rispetto per la vita. La loro persone sono solo bestiame di un gregge da portare al macello, per cui ammazzano una più una meno. Allora, vediamo un attimino. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Devi spiegarmi perché tu porti solo argomenti contro per difendere le tue idee. Devi portare argomenti che validi a favore delle tue idee senza parlare parla male degli altri, non argomenti per
davvero?
Le proprie.
Sì. Bene, bene, bene. Ciao, ciao.
Il problema è un altro. I cristiani hanno un solo argomento, la tortura e i ferri roventi. In questo modo hanno costruito il cristianesimo. Non hanno nessun argomento se non un povero pazzo davanti al quale mettono in ginocchio bambini indifesi, bambini che non possono difendersi, e un assassino con cui terrorizzare le persone con promesse di vita eterna che non ci saranno, perché il mettere in ginocchio le persone è distruggere la loro capacità di costruire loro stessi. E dunque, allora torniamo ancora a Nazareth. Domenica gli incidenti hanno causato 30 feriti, una quindicina di arresti e danni a centinaia di automobili. Ieri si sono ripetuti con una manifestazione. Cosa vogliono fare i cristiani? Molto semplice: costruire un parcheggio di automobili laddove c'è una moschea, o dove c'era una moschea. Questo è il progetto che hanno i cristiani. Naturalmente nei rapporti di forza vincono, perché fa comodo anche agli ebrei che i cristiani possono impedire la costruzione di una moschea. Fate un po' voi, vi lascio a voi il giudizio della cosa, no? E abbiamo invece dalla Repubblica del 6 aprile 1999, no? Strage in Indonesia. Più di 60 morti, nuova ondata di violenze nelle Molucche fra cristiani e musulmani. E anche là si stanno scannando, no? Cioè, il modo di fare religione di chi adora un Dio padrone è quello di distruggere. Sei pronto?
Stai attento, non badare questi bacchettoni, vai avanti, ti ascolto io.
Grazie.
Non, quando non hanno niente da dire offendono solo. È tipico. Ciao.
Ciao, 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 grazie.
Sì, sì, ben, è vero, è tipico di un cristiano. Cioè, un cristiano una volta, se fosse stato 200 anni fa, mi avrebbero preso e mi avrebbero messo sul rogo, mi avrebbero infilato un po' di ferri roventi da qualche parte e mi avrebbero bruciato. Oggi, siccome sono incapaci ed impotenti, perché esistono delle leggi, esistono cose che gli impediscono di fare questo, allora si limitano all'invettiva, non hanno altro. Cioè, difendere un macellaio di Sodoma e Gomorra, loro Dio, è indifendibile. Cioè, tenete presente questo, cioè il Dio biblico è assolutamente indifendibile, tenete presente, cioè non esiste nessuna possibilità per difendere il Dio biblico, non esiste proprio. Per cui davanti a una cosa che è indifendibile, un cristiano può fare solo una cosa: divertirsi a continuare a mettere in ginocchio i più deboli. Per cui 60 morti in Indonesia fra scontri fra cristiani e musulmani è solo parte di questo gioco, è solo parte di questa distruzione. E passiamo a un altro argomento divertentissimo, la ciliegina di oggi. La ciliegina. Ah, fra una mezz'oretta. Stimate spesso false. SOS su Radio Vaticana. Padre Pilon, frutto della superstizione. Basta con le madonne che piangono il fiorire delle stimate, gli show delle processioni diaboliche e dello spiritismo. José María Pilon, gesuita e parapsicologo, si è stancato di questa paccottiglia e lo proclama ad alta voce. Ricordatevi che questa paccottiglia l'hanno sempre usata, cioè questa paccottiglia è sempre stata parte fondamentale della costruzione del cattolicesimo. Potrebbe essere un'opinione come le altre, ma padre Pilon queste cose le dice dai microfoni della Radio Vaticana, e allora è segno che la gerarchia cattolica si sta inquietando, cioè vedere la Madonna, piangere le Madonne, eccetera, no? Esista sempre parte di quello che è la cultura cristiana. E adesso si stanno accorgendo che però le cose sono indifendibili. Cosa vuol dire le cose indifendibili? Significa che quando si va a verificare cosa c'è sotto, ci si accorge che è una truffa. E allora si usa la fede delle persone, il desiderio delle persone di star bene, il desiderio delle persone di costruire loro stesse, per truffarle. Allora, è successo anche ieri a Monte Casale di Mozzambano, in provincia di Mantova, dove ex vigile urbano Salvatore Caputo è riuscito a trascinare 5.000 persone ad assistere alle sue personalissime visioni della Madonna. La Madonna, racconta Caputo, è molto rattristata per quello che avviene nei Balcani, tuttavia ci assicura che la guerra non si estenderà oltre, meno male, dice l'articolista. Pilon alla Radio Vaticana non ha fatto riferimenti ad esempi specifici italiani, nemmeno alla Madonna di Civitavecchia, che è lacrima sangue di maschio. Si è limitato a riferire ciò che aveva potuto verificare personalmente in Spagna, dove tutti i casi di Madonne piangenti alla fine si sono dimostrati falsi, cioè provocati artificialmente. Ultimo, un caso a Granada in Spagna si è dimostrato fraudolento. Anche sulle stimate spesso esibite il gesuita ha i suoi dubbi. D'altronde la Chiesa stessa limita il suo riconoscimento a rarissimi casi. Il potere che l'essere umano ha sul proprio corpo è enorme, spiega Pilon. E se sapessimo gestire tutte le potenzialità che Dio ci ha dato al momento della creazione, gli effetti sarebbero incredibili, però non siamo capaci di farlo, dice sto Pilon, sto prete. Insomma, certe stimate, anche in buona fede, possono venire semplicemente per effetto nevrotico o di fenomeni parapsicologici. E qui è il pensiero, corre subito al caso di padre Pio. Le cui stimate infatti sparirono al momento della sua morte, cosa che preoccupò i superiori del convento di San Giovanni Rotondo, che un primo momento tentarono di tenere nascosto il fatto e poi scelsero la tesi di un secondo miracolo. Era solo una truffa. Il padre Pio, che verrà fatto santo, che porterà 200.000 fedeli, che verseranno tanti soldi nelle tasche del Vaticano, era solo ed esclusivamente, ed è solo esclusivamente, una truffa per agire sulla struttura emozionale delle persone e metterle in ginocchio. Solo ed esclusivamente una truffa. In realtà la Chiesa è sempre più preoccupata della caccia al soprannaturale che emerge negli ambienti più disparati del cattolicesimo. Giorni fa è dovuto intervenire il predicatore personale del Papa, Roberto Raniero, canta la messa. Sì, pronto? Sì?
Ho sentito per la televisione proprio una settimana fa e l'infermiere di padre Pio ha parlato proprio lui. È stato per tutta la vita il suo infermiere, sempre accanto. Allora, frate mio, dito, ma un santo può essere protetto così da tutte le malattie? Perché un santo dovrebbe soffrire e non essere, beh, non dico curato perché non sentite, però al posto suo, che ne ci sono tanti malati, non mi gli infermieri accanto, mica neanche scappa i medicini. Allora, come la mettiamo qua? Un santo che deve, perché per diventare santo deve soffrire, patire, non deve avere niente, deve solo mangiare per vivere e il resto deve rinunciare a tutto. Questo sta per una vita il suo infermiere, sa tutto di lui, delle stimati, dei buchi, dei mandi, tutto, ha spiegato tutto. E ho detto, ma guarda caso, che ci sono dei poveri, che ha tante malattie come lui, noi era le stimati di malattie, qui è moglie di esse, qui, e neanche scappa le medicine, no l'infermiere, neanche scappa a comprare le medicine. Allora, questi pori diavoli, ma un santo non può permettersi un lusso così grande, se no non sarebbe un santo. Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Pronto? E non c'è assolutamente da stupirsi di questo, eh? Sì, pronto?
Ciao Claudio, sono Marco.
Ciao, dimmi.
Sì, un momento fa parlavi di Padre Pio, no? E mi sento sempre più spesso ripetere appunto il fatto delle stimmate, che al momento della morte che si è scomparsa le stimmate, però e fa strano che continui a dire una cosa che è evidentissimamente, insomma, dimostrabile che è falsa, perché c'è una cassettina registrata della, credo, una delle sue ultime messe, quindi qualche giorno prima di morire, adesso non vorrei sbagliare, sicuramente un paio di giorni prima di morire, dove che te sai che il sacerdote, quando che le dice messa, alza le mani, no? Bene, la ripresa era fatta non di spalle ma di fronte, e si vede perfettamente che sulle mani Padre Pio non ha più niente. Quindi, non capisco perché continua a dire che le stime che si è scomparse al momento della morte. Si vede perfettamente che già qualche giorno prima di morire le stime non le aveva più. Dopo non capisco perché, insomma, se un problema grosso per i frati, eccetera, stimate perché si è scomparso e perché non si è scomparso, questo non capisco. Un'altra cosa solo volevo dirti, no? A proposito dei discorsi che te fatichi, per carità, quello che te dici probabilmente sarà frutto anche di quello che te condividi e te che hai assorbito la tua esperienza, sì, in questa, insomma, in questo studio, in questa strada che ti stai facendo, no? Mi però il giorno 2 aprile del 99 ascoltavo un sacerdote, il 2 aprile era Venerdì Santo, che parlava ai cristiani e parlava sul concetto e spiegava ai cristiani, no? E rispondeva all'obiezione tremenda del perché esiste il male nel mondo. Posso leggerti due o tre frasi? Perché dopo vedito. Vorrei che la gente confrontasse quello che i discorsi che vengono fatti ufficiali, no, qui giusti, quei discorsi magari sbagliati che ti fatti, perché che sei da mettersi, da caponarsi veramente, come che detto che altro, no? La pelle, anziché la pelle, i capelli. E ora te leggo due o tre frasi, dopo asso un capellere, perché se andasse fino in fondo, insomma, sarebbe andata. Allora, senti come che spiega l'obiezione tremenda del perché del male. Dio, diceva sto prete, ha scelto di vincere il male non evitandolo, né sbaragliandolo con la sua onnipotenza, né ricacciandolo fuori dai suoi confini del suo regno, ma solo prendendolo su di sé, ingoiandolo tutto e trasformandolo dall'interno da male in bene. Dio non si è lasciato vincere dal male, ma ha vinto il male trasformandolo in bene. Questo è avvenuto sulla croce. Sì, ma alla fine di tutto questo manca la resurrezione, perché Dio non è sconfitto in silenzio dal male, ma soltanto lo sopporta. Dio, Gesù, cioè sul Calvario, sopportò tutto il male solo perché sapeva che al terzo giorno sarebbe risuscitato. In questo e solo in questo si conosce la piena rivelazione di Dio Padre, pieno di immensa misericordia. Non predichiamo in quest'anno un Dio irato e in procinto di colpire il mondo con chissà quali castighi. Basta con le discutibili rappresentazioni della Madonna, che non ce la fa più a trattenere il braccio adirato di Dio Padre. Fanno torto alla stessa Vergine Santissima e offuscano l'immagine vera di un Dio che è solo misericordia. Basta anche con l'abuso del terzo segreto di Fatima, con cui degli spiriti esaltati, compresi dei sacerdoti, detto sempre da questo prete, gettano molta gente nell'angoscia e nella disperazione. Nessuno lo conosce questo benedetto segreto, ma tutti sembra che sappiano perfettamente di che cosa parla. Infine, c'è un tempo per predicare il castigo e un tempo per predicare la misericordia, il giubileo e il tempo per predicare la misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.
Ciao.
Saluto.
Ciao, ciao.
Va bene. Abbiamo ascoltato anche Marco e in effetti l'ultima parte dell'articolo, quello di non abusare del segreto di Fatima, che ormai ne stanno un po' giocando su tutte le cose, su tutti gli aspetti possibili e immaginabili. Bene, passiamo un altro su quello già che abbiamo parlato l'altra volta. Uccide la nipote, la fanatica religiosa ha detto di aver massacrato la bambina per salvare il mondo e per ordine di Dio. No, in effetti il Dio padrone porta a queste variazioni, porta a questa pazzia, porta al fatto di andare fuori di testa. E quando ci si identifica eccessivamente col Dio padrone si diventa padroni del mondo, cioè padroni di poter saccheggiare, di poter distruggere il mondo. E niente, questa qua è andata un po' fuori di testa, cioè nel senso che andare fuori di testa significa identificarsi eccessivamente col Dio padrone. Son padrone anche a me, ricordate, ti farò pescatore di anime. Anche tu diventerai come me un pescatore di anime. E l'anima che viene pescata? Passiamo alla Repubblica del 31 marzo 1999. E qui ci riallacciamo a un altro discorso che stiamo già facendo da tempo, no? Caso Giordano, stop alle offerte. Io ho evitato di parlare di Giordano proprio perché sto aspettando per vedere le cose come si evolvono e come vanno. Nel frattempo ho messo via, ho costruito tutto quanto il dossier su Giordano, cioè ho messo insieme tutti gli articoli che riguardano Giordano e ho messo via tutto quanto, diciamo così, il materiale. E poi un giorno o l'altro farò una trasmissione con tutto il caso Giordano, però è interessante questo aspetto della questione di Giordano, cioè il cardinale Giordano ha provocato un rallentamento di quello che sono le offerte della Chiesa Cattolica, le offerte che sono rallentate per quanto riguarda la detrazione in base al modello 740, cioè la detrazione di fine anno. Bene, sono diminuite di circa un miliardo, insomma, da quello che si dice, no? Un miliardo in meno, a tanto ammontano le perdite accusate dalla Chiesa Cattolica Italiana dopo lo scoppio del caso Giordano e il coinvolgimento dell'Arcivescovo di Napoli in un'inchiesta sull'usura. Mancano all'appello infatti circa 1.000 milioni di offerte che i cattolici devolvono all'Istituto Centrale di Sostentamento del Clero, l'organismo CEI, che gestisce i miliardi dell'8 per mille. Bene, ricordando la questione, il discorso sull'8 per mille, io vi ricordo che fra poco ci presenterà il modello 101, il modello 740, il modello 730, sì, vari modelli per pagare le tasse. Chi paga le tasse, io invito tutti quanti, indistintamente, a firmare per lo Stato. Lo Stato può farvi schifo, potete non essere d'accordo, tutto quello che voi potete. Lo Stato è indipendente dai partiti, cioè lavora ed agisce quasi in maniera autonoma dei partiti, per cui non è che finanziate un partito, finanziate delle iniziative, iniziative magari anche discutibili sicuramente, che lo Stato fa. Bene, io vi chiedo questo, lo so, probabilmente quelle iniziative non vi piaceranno, sarete anche contrari a quelle iniziative, ma piuttosto che dare i soldi alla Chiesa Cattolica con tutto il male e tutto il danno sociale che fa, firmate per lo Stato. E vi chiedo di firmare per lo Stato, perché la firma fatta sul modello 740, il modello 101, per chi paga le tasse, chiaramente io spero che le tasse la paghino tutti quanti, non solo impedite che, di essere conteggiati fra quelli che finanziano la Chiesa Cattolica, ma portate nelle casse dello Stato anche una piccola percentuale di quelli che non firmano. Cioè, siccome ciò che non viene firmato, cioè la quantità di denaro che non viene firmato, viene divisa in proporzioni fra chi ha firmato per lo Stato e chi ha firmato per la Chiesa Cattolica, siccome i percentuali non so, saranno diciamo l'80% che firma per la Chiesa Cattolica, il 20% per lo Stato, i soldi, la percentuale di soldi che di quelli che non hanno firmato per nessuno delle due, adesso beh, ho detto l'80 e il 75, il 70% o il 20%, quel 10% che resta non assegnato viene diviso per l'80% alla Chiesa Cattolica e per il 20% allo Stato, o il 10% allo Stato, insomma, fate voi. Percentuali giuste fatele voi, nei discorsi mi perdo un pochino. Per cui la firma fatta per lo Stato sul modello 740, sul modello 101, sui modelli delle tasse è un togliere sostentamento a chi mette in ginocchio i bambini, a chi dice io sono padrona degli uomini, io sono la rappresentante di Dio in terra. Per cui è un piccolo sforzo che voi fate per costruire la vita. E fatelo questo sforzo, vi invito a farlo, per quanto lo Stato vi possa far schifo, magari uno dice, beh, io sono di un partito che è contro D'Alema, ma tu i soldi non li dai a D'Alema, li dai allo Stato, domani va su il tuo partito e magari farà delle iniziative diverse, io anch'io ho delle simpatie politiche per qualcuno, però domani va su, non so, quello che è esattamente contrario a quelli per cui io ho delle simpatie, farà delle iniziative diverse, ma non è importante il discorso politico, il proprio essere politico, è importante il fatto di negare alla Chiesa Cattolica il proprio appoggio, questa è la cosa più importante che ci sia, per cui firmate per lo Stato, mi raccomando, cioè togliete la vostra responsabilità da quella che è l'azione della Chiesa Cattolica, distinguete voi da quello che è la Chiesa Cattolica. Magari la Chiesa Cattolica farà delle cose malvagie, magari la Chiesa Cattolica farà qualche azione, ma voi avrete sempre distinto la vostra azione da quello che è il cattolicesimo. Per il discorso della partecipazione morale, ogni persona, cioè ogni cattolico, nella misura in cui accetta il cattolicesimo, nella misura in cui è cattolico, è responsabile di tutte le aberrazioni fatte dai cattolici in funzione della fede, in funzione dello sviluppo della fede. Dal 500 fino ad oggi, qualsiasi azione fatta da un cattolico, da un cristiano, per la diffusione della fede, ogni cattolico in questo momento ne è moralmente responsabile di quelle azioni. E vi ricordo che i delitti contro l'umanità non vanno mai in prescrizione. Bene, firmare per lo Stato serve anche per distinguere la propria responsabilità morale, cioè il proprio essere, io sono io, non sono parte di un gregge, io sono importante perché io sono, distinguere se stessi da quello che è la responsabilità collettiva dei cattolici per tutto lo stupro all'umanità che hanno fatto da 1500 anni a questa parte. E quella firma è importantissima. Vi farà schifo lo Stato? Benissimo, non è importante, ricordatevi che c'è qualcosa di peggio dello Stato ed è lo Stato assoluto. Sì, pronto?
Ciao Ivan.
Ciao, ciao, sarò brevissimo, ripeto, se volevo domandarti una cosa, anche se non c'entra niente con quello che ti ho appena detto, con il piacere anche a te stesso, voglio sapere cosa che ti pensi di della reincarnazione, se è una cosa che va fuori dal cattolicesimo, va fuori dal cristianesimo, però non mi piacerebbe sentire cosa che ti pensi.
Va bene,
ciao.
D'accordo,
ciao,
ciao. Allora, per quanto riguarda il concetto di reincarnazione, io l'ho già detto parecchie volte, cioè, la reincarnazione semplicemente non esiste. Quando il veggente altera la percezione, vede delle compressioni e delle dilatazioni dei stati di energia. Cioè, quando muore il feto e nasce il bambino, quando muore il fanciullo e nasce l'essere umano adulto, quando l'essere umano adulto è riuscito a costruire il proprio corpo luminoso, muore il corpo fisico e nasce il suo corpo luminoso, vedete delle dilatazioni, delle compressioni dell'energia, cioè la vita è una dilatazione del campo di energia vitale, e il cambio di fase, il cambio di stato, che è la morte del feto, la nascita del bambino, la morte dell'adulto, la nascita dell'essere luminoso, la morte del fanciullo, la nascita dell'essere adulto, bene, questi cambi di fase, vedete che l'energia vitale si rimpicciolisce, cioè si restringe un attimo per poi continuare ad espandersi. E questa è la visione che ha il veggente. Ora, è facile per chi ha dei condizionamenti culturali, per chi è costretto a dare delle spiegazioni a questo suo vedere, parlare di reincarnazioni, ma è la sua illusione. In realtà la vita del corpo fisico nella natura, ma parlo di esseri umani, ma parlo anche degli animali, delle piante, eccetera, è un'opportunità di eternità. Esattamente come gli spermatozoi, nella loro corsa per arrivare all'ovulo, è un'opportunità, hanno l'opportunità di fecondare l'ovulo, hanno l'opportunità di costruire un cammino di eternità, ma non tutti ce la fanno. Cioè, per cui tenete presente che la vita umana, la vita degli animali, la vita delle piante è la stessa cosa, è un'opportunità per costruire loro stessi, ma non tutti ce la fanno, e gli esseri umani ce la fanno ancora meno degli altri, proprio perché religioni monoteiste, rivelate come il cattolicesimo, eccetera, mettendo in ginocchio l'essere umano, in pratica lo privano del suo corpo vitale, del suo campo vitale, della sua energia. Mettendo in ginocchio l'essere umano, distruggono la possibilità di eternità dell'essere umano stesso. Questo è il senso vero. Non esiste nessuna reincarnazione, anche perché provate un attimino a pensarci, ma davvero pensate che l'essere umano e la vita fisica dell'essere umano sia così importante che per continuare ancora a sviluppare la coscienza bisogna rientrare nella vagina di una delle proprie madri e di continuare ancora a tornare esseri umani, oppure nella vita della natura, per continuare a sviluppare la coscienza? Davvero pensate che ci sia, magari dopo che è stata buttata via la vita quotidiana, la vita fisica, un'altra opportunità? E questa è disperazione. Cioè, un'altra opportunità la può desiderare chi ha gettato via la propria vita, chi ha negato le condizioni della propria vita, chi ha messo in ginocchio altre persone. Wojtyla può pensare di avere un'altra opportunità, ma lui ha vissuto distruggendo la vita delle persone, e distruggendo la vita delle persone ha distrutto anche il suo campo vitale, ha distrutto la sua energia. Lui può sperare una reincarnazione, può sperare un paradiso, ma sono illusioni che sa benissimo di aver distrutte, ed è la disperazione. La disperazione porta a costruire dei concetti consolatori. E il paradiso, la reincarnazione, eccetera, sono dei concetti che possono essere usati a livelli consolatori. Hai distrutto la tua vita, non c'è più niente dopo, ma intanto, visto che tanto te stai per morire, spera nella reincarnazione, spera nel paradiso, spera in un Dio buono, spera in qualche altra soluzione. In realtà, quando si è distrutto il proprio corpo di energia, non esistono altre soluzioni. Non esiste la possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per il paganesimo la vita è un'opportunità di eternità, cioè è un'occasione che dobbiamo sfruttare al meglio. Esattamente come il leone che va a caccia ha un'occasione da sfruttare al meglio, l'antilope che sfugge ha un'occasione da sfruttare al meglio, forse era meglio che l'occasione avesse messa prima di non trovarsi in quella situazione, però sono tutte occasioni, così il seme per esempio che va sulla terra ha un'occasione per svilupparsi, cioè, tutta la vita è fatta, la vita stessa è un'occasione che noi dobbiamo sfruttare per svilupparci, per crescere, per dilatarsi nell'infinito. Questo è il senso della vita. Se dopo qualcuno, alterando la percezione, vede compressione e dilatazione di energia e dal suo punto, dal condizionamento educazionale che lui ha subito, le legge come reincarnazioni, esattamente come l'individuo che vede il campo di energia vitale di una pozza o di un essere di energia e dopo la sua ragione lo descrive come la Madonna, queste persone hanno dei grossi problemi. Hanno dei problemi sia per come hanno alterato la percezione, sia per la lettura che danno dell'alterazione della percezione stessa. e hanno effettivamente dei grossi problemi, e dopodiché sta alle altre persone, quelle che sono disperate nell'accettare queste cose, farle proprie, e dopodiché arriveranno delle altre persone, normalmente si chiamano filosofi, che ci costruiranno una struttura di pensiero, una struttura di giudizio sopra queste cose per giustificare il mandato di Dio, Dio che ha detto, Dio che ha fatto. Allora cerchiamo di giustificare Dio, la sua coscienza, com'è nella natura, come si suona. Però sono solo menate alla fin fine, cioè non hanno nessun senso, perché non trasformano il divenire dell'essere umano, cioè non portano l'essere umano a percorrere un cammino di eternità. Per cui tutte queste cose, la reincarnazione, la rinascita, che poi è la stessa cosa, insomma, ma anche l'unica cosa che potrebbe avere un senso è il filo karmico, cioè è un, diciamo così, un filo karmico, cioè un filo in cui la coscienza prosegue per svilupparsi, che comincia il momento in cui lo spermatozoo arriva nell'ovulo e continua, si arricchisce momento dopo momento attraverso una serie di stasi fino all'eternità. Beh, la potremmo leggere, sì, una specie di filo karmico, ma quel filo karmico va letto all'interno dello singolo essere, della singola coscienza, della singola persona o animale o pianta, che si sviluppa fase dopo fase, cioè che sfrutta tutte le sue fasi per svilupparsi al meglio, e che ha delle buone opportunità oggettive, perché alcune piante magari scoppia incendio nel bosco, non diventeranno mai eterne, muore un bambino, non diventa eterno, toglietelo dalla testa questo, e così via. L'importante è sfruttare le proprie condizioni di vita, cioè la propria vita, la propria occasione che si è avuto, per un percorso di eternità. Questo è importante. E tutto il resto, se vi consola credere in cose diverse, beh, consolatevi, ma resta solo consolazione. Va bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vediamo un attimo. Sì, pronto? Sì?
Volevo appunto farti una domanda, anche per dalle trasmissioni che ho seguito mi pare che sei anche su posizioni... Pronto?
Sì,
scusa,
senti?
Che abbasso. Sei evoluzionista e quindi anche darwiniano, no?
Beh.
Ti schieri anche su queste posizioni, diciamo.
Sì, beh, le trovo ovvie, insomma.
Sì, no, no, ma
sì,
no, è importante perché...
Sì, poi al di là di tutte le variabili.
Diciamo, questo si concilia con una posizione filosofica che si può definire anche come... ed è stata definita il zoismo. Ti ritrovi?
No, non conosco il zoismo.
Ecco, questo è interessante. Sì, beh, è semplice, è un termine filosofico che è stato inventato, che è stato creato sul 600 e designa una posizione filosofica e scientifica, quindi, per cui si ritiene la materia vivente, insomma, che la materia abbia una coscienza, che sia viva.
Io preferisco le singole parti della materia coscienti, capisce? Più che la materia nel suo insieme.
Cioè tu ritieni che
singole parti della materia siano coscienti e singole tensioni di energia siano coscienti. Non ritengo che tutto sia cosciente.
Quindi non ritieni che tutta la materia sia, sia viva?
No, assolutamente. Ha la possibilità di trasformarsi in coscienza, cioè forma lo stratus, l'humus su cui le coscienze si costruiscono in modo particolare. Cioè sono delle vie per costruire la coscienza, ma non che tutta la materia nell'insieme è coscienza. Cioè la Terra, come pianeta, ha una coscienza di sé, però è anche la sua coscienza anche separata dalla Terra in se stessa, cioè da quello che noi mettiamo, tocchiamo, insomma. Capito?
Ho capito.
Cioè, è come il mio corpo, ho un corpo fisico e c'è la mia coscienza e la mia consapevolezza. Se io riesco a costruire il mio corpo luminoso, la mia coscienza può separarsi dal corpo fisico. Il corpo fisico marcisce ed è humus per costruire altre condizioni, altre coscienze. Non so se riesco a farmi...
Sì, ho capito. No, perché pensavo che si potesse, la tua posizione potesse avvicinarsi all'ilozoismo, che sarebbe una dottrina molto antica, insomma, che risale... ai tempi di Talete, insomma, della filosofia pre-socratica.
Sì,
non so se può avvicinarsi, può prova a documentarti.
Sì, non me lo prendo un appunto.
Cerchi sul ilozoismo, no?
Sì.
Ed è una definizione, si riferisce sia a dottrine molto antiche, comunque è stata formulata
di
come...
Talete.
sì, ai presocratici in genere, sì, non sì, solo, sì. E comunque è stata formulata come teoria filosofica e scientifica nel 600, mi pare, dalla scuola di Cambridge, adesso sì, non mi ricordo. Comunque prova casomai la prossima trasmissione, sì, mi sai dire
era
più accurato.
D'accordo. Va bene, ciao, grazie, ciao, ciao.
Scusate un attimo, sì, le scuole filosofiche sono non rispondo più alle telefonate, le scuole filosofiche sono talmente tante e ogni scuola filosofica ha anche i suoi pregi, nel senso che hanno afferrato tutta una serie di cose e proprio anche attraverso la percezione hanno percepito una serie di elementi che sono importantissimi. Chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e a risentirci alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione.